dottor Urbani, anche per questo servizio prezioso nei confronti dei comuni per realizzare quartieri ben costruiti e quindi in futuro ben gestiti. Penso che sia questo un altro tema importante che non può essere considerato ai margini di questo argomento. Così come nell'ultimo intervento il dottor Paolo Chiumenti, direttore generale di Banca Prossima, ci racconterà il ruolo del credito nel finanziamento dell'housing sociale. Prego, dottor Chiumenti.
Data l'ora cercherò, funziona?
Sì. No. Funziona? Sì, ecco.
Data l'ora cercherò di essere molto breve, l'attenzione è stata massima, ma direi che l'argomento è stato ben delineato. In quelli che mi hanno preceduto nel commento hanno posto in evidenza le ragioni dell'housing sociale, le politiche pubbliche dirette a svilupparlo, cosa si sta facendo, esperienze importanti. Credo che il mio contributo possa essere essenzialmente quello di portare il punto di vista del sistema bancario, di una banca, delle esperienze che sono state fatte, dell'interesse che una banca può avere nell'housing sociale e come l'housing sociale può svilupparsi in base allo sviluppo di questo interesse. Io faccio parte come Banca Prossima di un gruppo che è il gruppo Intesa San Paolo, quindi di un gruppo che insieme ai suoi stakeholder, tra cui la Fondazione Cariplo e altri, sono molto impegnati nel progetto dell'housing sociale. Anche la Compagnia di San Paolo, sorvolo la Fondazione Cariplo, ha sviluppato moltissimi progetti nell'housing sociale sin dal 2004 e quindi ha sviluppato iniziative che sono ora funzionanti e nel 2007 ha fatto uno studio che ha posto in evidenza quali potessero essere gli sviluppi dell'housing sociale e le migliori iniziative da prendere a riferimento. Per quanto riguarda la banca, vorrei spendere due parole per spiegare qual è il contributo che una banca come la nostra, unica un po' nel suo genere, può dare. Noi siamo una banca, Banca Prossima, che opera esclusivamente col mondo del no profit, quindi non con gli enti pubblici, non con privati profit, ma con cooperative, imprenditori sociali e quant'altro. E abbiamo già sviluppato diverse iniziative nell'ambito dell'housing sociale. La nostra peculiarità è quella sì di essere una banca, quindi a tutti gli effetti sottoposti a vigilanza, sottoposto a una serie di regole, ma una banca che si è dato uno statuto un po' particolare, unico nel suo genere. Innanzitutto noi non vogliamo creare valore economico e basta, ma anche valore sociale. Non abbiamo obiettivi di massimizzare il ROE, ma di trovare uno sviluppo dell'attività sociale compatibile con la sostenibilità della banca stessa. Questo ci consente, di fronte a determinate situazioni, di valutare progetti che possono avere una sostenibilità, una bancabilità inferiore a quella tradizionale. E proprio nel campo dell'housing sociale tutto questo può essere molto importante. Perché? Perché molti dei punti di debolezza, dei rischi che sono stati posti in evidenza in precedenza, rendono poco attrattive in generale per le banche interventi, molto rischiosi. Soprattutto gli interventi su questo settore, per cui cosa succede? La redditività dovrebbe diventare più alta per compensarla e la redditività è proprio quella che mina la sostenibilità degli affitti nel lungo periodo. Stava dicendo il dottor Urbani dei tassi a lungo periodo, oggi una redditività attesa da parte di certi investitori può essere anche Euribor più un punto, più due punti, ma se noi andiamo a vedere le curve di lungo periodo, arrivare al 5% è abbastanza normale e questo ovviamente può influire sugli affitti e sulla sostenibilità degli affitti che bisogna praticare in un progetto di housing sociale. Teniamo conto di un altro rischio che in tutto questo forse non ho sentito parlare, è che la governance di queste strutture è molto complessa, è fatta da una serie di attori che non sono abituati a parlare l'uno con l'altro e a tenere conto delle esigenze dell'uno e degli altri. Quindi ci possono essere banche che vanno su un certo filone, comuni che ovviamente hanno certe procedure e certe regole e certe finalità, mondo sociale che ne ha delle altre e poi in ultimo ci sono anche soggetti che hanno sono gli utenti finali di questi progetti. Come abbiamo inteso noi dare un contributo concreto a queste iniziative? Abbiamo fatto delle importanti sperimentazioni che vogliono dire alcuni milioni di affidamenti realizzati concretamente per iniziative che tendono a risolvere il problema abitativo sotto vari aspetti. Quindi se housing sociale lo vediamo in senso allargato, problema abitativo, servizi alle persone che hanno difficoltà a trovare la casa o perché hanno difficoltà economiche o sociali, ecco, tutto questo noi abbiamo cercato di affrontarlo sia nell'hardware sia nel software. Nell'hardware abbiamo iniziato a finanziare iniziative che riguardano l'autocostruzione. L'autocostruzione, detto in parole povere, sembra è una cosa molto praticata nel nord dell'Europa, ma in Italia pochissime esperienze e di non facile, diciamo, realizzazione, soprattutto perché l'autocostruzione si basa su alcuni principi che le organizzazioni con cui stiamo lavorando stanno cercando di migliorare, ma che prevedono che il lavoratore, cioè l'autocostruttore, metta molto del suo tempo e molto della sua iniziativa nella costruzione, ma se questo poi non avviene effettivamente nei tempi dovuti, genera una dilatazione dei tempi e quindi anche dei costi finanziari che possono minare, diciamo, il vantaggio di aver autocostruito e quindi a costi più bassi l'iniziativa. Tutto questo poi deve tenere conto anche di un aspetto che è quello della sostenibilità del debito che questi soggetti vanno ad assumersi al termine del processo di autocostruzione. Quindi uno dei principali nodi che si è dovuto sciogliere all'inizio è quello di non rivolgersi a fasce sociali troppo basse, ma a fasce sociali che avessero comunque una sostenibilità degli affitti. Questi processi di autocostruzione sono partiti, uno al 75% della costruzione, l'altro è partito da breve, quindi possiamo valutare al 10-15%, ma sono stati messi i paletti perché questo possa funzionare. Queste esperienze possono essere replicate perché un altro dei vantaggi della banca è che ha una memoria istituzionale, quindi sia nel bene sia nel male esperienze positive o negative possono, le prime positive essere replicate, le negative essere evitate e comunque non consigliate. Un altro settore su cui stiamo operando è quello che fa parte proprio in questo senso dell'housing sociale di cui abbiamo parlato oggi, iniziative locali, territorio lombardo in questo caso, con contributi regionali miranti a affitti calmierati per residenze temporanee. È stato citato dal professor Bustia prima una cosa molto importante: tutto questo si reggerà su piani finanziari ben fatti, discussi e ragionati, ma che sono alla base poi di un progetto sostenibile. Quindi la banca, una banca come la nostra, ha potuto sostenere questa iniziativa che è appena partita con un investimento di alcuni milioni di euro, oltre al contributo a fondo perduto che ha dato la Regione, che consentirà, con dei limiti reddituali molto bassi, quindi se lo sforzo regionale fosse stato molto un pochino più alto, il rischio di insuccesso dell'operazione sarebbe stato più calmierato. È stato possibile comunque avviarla grazie alla rete di cooperative che ha messo in piedi il meccanismo. E faccio riferimento alla rete di cooperative perché è uno dei punti che la nostra banca tiene conto nel valutare la bontà di iniziative. Il fatto che determinati soggetti del mondo non profit, ma anche del mondo profit, costituiscano un'ossatura importante, un network intorno a un progetto, questo fa sì che un progetto diventi più sostenibile, più forte, perché c'è la volontà di arrivare a termine. E questo ci consente di, avendo intorno alcune decine di cooperative che vogliono realizzare quel progetto, di poter finanziare quel progetto anche in presenza, anzi anche in assenza delle consuete garanzie bancarie che spesso vengono richieste in iniziative di questo tipo. Noi tendiamo ad escludere garanzie di tipo personale per progetti di tipo altamente sociale, con un valore sociale molto determinato e con una governance del progetto molto qualificata. E questo ci è consentito anche perché siamo praticamente una banca no profit, nel senso che siamo sì un SPA, però non destiniamo gli utili a dividendi, o meglio la quota che potrebbe essere destinata a dividendi è stata rinunciata dai soci. I soci hanno rinunciato a percepire questo dividendo e questi dividendi vanno ad alimentare un fondo che si chiama Fondo per lo Sviluppo e l'Impresa Sociale, che serve a sostenere le operazioni che hanno con un moltiplicatore, ovviamente, a sostenere le iniziative che hanno una maggiore rischiosità, una minore sostenibilità, mantenendo i prezzi di queste operazioni a livello di standard di mercato. Ultimissima cosa e poi chiudo, l'altra iniziativa su cui invece stiamo lavorando molto e ci teniamo è una piattaforma che stiamo realizzando insieme ad altre cooperative che hanno una precisa, molto precisa esperienza, perché noi non abbiamo un'esperienza diretta nell'housing sociale tranne quella che ci stiamo facendo, ma ci stiamo affidando a quelli che hanno esperienza, storia nell'ambito dell'housing sociale. Quindi stiamo con alcune cooperative che sanno fare bene software, adesso spiego cosa intendo, lavorando per rendere vivibili e proseguire gli investimenti nell'ambito dell'housing sociale. Costruire l'edificio, forse la parte meno difficile di tutto questo, basta che qualcuno finanzi, prima o poi si arriva alla fine. Ma il problema è mantenere la validità di quel progetto, mantenere l'inserimento, l'inclusione, fare in modo che popolazioni che vengono a vivere a gomito molto diverse possano trovare integrazione. Questo vuol dire avere dei meccanismi che tendano a dirimere conflitti tra etnie diverse, che mangiano magari in orari diversi, con cibi diversi e con orari diversi. Non mi dilungo su questo, ma abbiamo ormai visto tutta una serie di esperienze di questo tipo. E tutto questo può essere integrato anche con interventi che non hanno a che fare direttamente con l'housing sociale, ma magari con interventi di inclusione, per esempio costruzione di campi di calcetto in ambiti parrocchiali, per cui creare altri fenomeni di inclusione sociale, eccetera. Mi piacerebbe dilungarmi e raccontarveli, ma non lo farò. Quindi diciamo, noi stiamo lavorando su tutto questo. Siamo una banca che può fare anche laboratorio, quindi le iniziative che hanno una sostenibilità noi le analizziamo, le studiamo e molte volte le realizziamo, quindi siamo a vostra disposizione per qualunque chiarimento. Noi operiamo con una rete che è territoriale, ci appoggiamo a tutte le filiali del gruppo Intesa San Paolo, però abbiamo delle nostre filiali, c'è il nostro sito internet. Vi segnalo un'altra iniziativa, dimenticavo, noi stiamo lanciando adesso una piattaforma, sempre nel campo dell'innovazione, una piattaforma che tenderà a creare quello che noi chiamiamo il banchiere sociale, che forse può essere utile questa piattaforma anche per progetti di housing sociale. Questa piattaforma metterà in collegamento il privato che vuole finanziare organizzazioni no profit direttamente attraverso questa piattaforma, eliminando costi e tutti gli adempimenti legali, burocratici e fiscali di cui si fa carico la banca, praticamente a costo zero per l'utente. La finalità è quella di rendere meno costoso l'intervento creditizio, disintermediare la banca di fatto, con una garanzia della banca, in progetti che certi soggetti possono essere disposti a finanziare. Quindi non solo col dono, che è un qualcosa che noi abbiamo in qualche modo abolito nella nostra banca. La nostra banca per statuto non fa beneficenza, fa solo credito al sociale, ma non fa beneficenza, perché la beneficenza la fanno altri e esaurisce la propria missione nell'esaurimento del momento in cui è stato erogato. Mentre il finanziamento a maggiore rischio però dovrebbe tendere a moltiplicare i risultati. Quindi questa piattaforma serve a moltiplicare lo sforzo sociale nei confronti di chi ha bisogno di finanziamenti a costi più bassi e che la banca non può sostenere. Una banca come la nostra comunque ha un tasso di mercato a cui fare riferimento, può comprimere i suoi costi, può comprimere il suo utile, però al di sotto di certi importi non può andare. Magari il privato può decidere di finanziare l'housing sociale all'1%, allo 0%, si tratta di piccoli importi singoli ma che insieme possono fare una certa massa, può finanziare al 2%, rendimenti che sono assolutamente interessanti per un privato che vuole investire in progetti sociali dei suoi fondi e insostenibili ovviamente per una banca, ma che danno beneficio totalmente al percettore. Volevo segnalarvi anche questo, questa iniziativa partirà, speriamo, in giugno, si chiama terzovalore.com, quindi sono tutte iniziative che hanno la finalità di creare una rete intorno al mondo del non profit per svilupparne le potenzialità. Grazie.
Grazie al direttore generale di Banca Prossima anche per le interessanti iniziative che sta mettendo in atto a supporto di tutte le finalità sociali. Penso che con l'intervento del dottor Chiumenti abbiamo completato il quadro che adesso io non la farò lunga, proprio un minuto per sintetizzare, da un inquadramento storico dell'edilizia pubblica che ha svolto sicuramente un ruolo, ma che abbiamo visto come sia insufficiente la risposta al fabbisogno esistente, quindi la necessità di avere ancora fondi pubblici per garantire il finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica dedicata in particolare alla parte di popolazione più in difficoltà, così come sono necessari aiuti fiscali per sbloccare gli alloggi non occupati, che sono molto numerosi, che sarebbero in grado di dare una risposta molto significativa, che già oggi, grazie anche all'Agenzia dell'Affitto, in qualche modo si riesce a gestire, ma come sia altrettanto importante attivare questo social housing, quindi le nuove abitazioni con una qualità dell'abitare che non è soltanto legata all'edilizia, ma anche tutto il tema, diciamo, del sociale che sta attorno all'abitare. Abbiamo visto quindi il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti per quanto riguarda l'alimentazione del fondo al 40%, il ruolo delle SGR locali, quindi come costruirle, con quali modalità gli enti pubblici possono intervenire, come possono far intervenire e attivare gli investitori locali, e infine, ma non ultimo per importanza, il ruolo di banche etiche come Banca Prossima, che possono dare un contributo significativo, diciamo, nel senso che hanno utili non destinati ai dividendi, ma allo sviluppo dell'impresa sociale. Quindi con questo approfondimento, credo molto utile, abbiamo dato una visione di insieme. Mi sembra di capire che il tema prossimo da affrontare sarà il tema della gestione, ancora molto diciamo, problematico, da immaginare, o quantomeno da immaginare con serenità. Quindi, detto questo, credo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà possibile, anche alla luce di queste sperimentazioni che via via sul territorio nazionale stanno prendendo piede, sarà possibile vedere un po' meglio anche l'evoluzione di questo strumento, in particolare quello del fondo per realizzare il social housing, come le amministrazioni locali potranno essere supportate e aiutate a svolgere il ruolo di committenti che comunque rimane in capo a loro, quindi anche il ruolo della Fondazione Housing Sociale e tutti quei soggetti che oggi sono intervenuti. Io vi ringrazio davvero tutti per il contributo molto rilevante dal punto di vista qualitativo e vi auguro buon appetito. Grazie.